Dunque, che cosa hanno visto i pastori? Facciamo un breve riassunto. I pastori sono andati alla grotta di Betlemme perché hanno visto dei grandi segni nel cielo. Stavano dormendo tranquilli, a un certo punto hanno visto delle luci, hanno visto degli angeli, hanno visto qualcosa di prodigioso. E infatti si dicono l'un l'altro: andiamo a vedere questo prodigio che il Signore ci ha fatto conoscere. Scusate. Dunque loro vanno a Betlemme a cercare un prodigio. Vanno a Betlemme a cercare qualcosa di straordinario, di spettacolare. Anche noi tante volte facciamo così. Andiamo da Dio perché vogliamo il miracolo. Andiamo da Dio perché vogliamo il prodigio. C'è una persona malata e vogliamo che guarisca. Abbiamo perso il lavoro e chiediamo a Dio lavoro e così via. Molte volte noi andiamo a chiedere a Dio prodigi, esattamente come facevano i pastori. Quando i pastori arrivano a Betlemme, però, cosa vedono? Non vedono un prodigio. Vedono una cosa normalissima, come dice il Vangelo che abbiamo ascoltato oggi. Videro Giuseppe, Maria e il bambino. La scena più naturale, perfino quasi banale. Eppure, dice Luca, dopo aver visto Maria, Giuseppe e il bambino, non se ne tornarono delusi dicendo: beh, tutto qua, tutta sta scena per che cosa poi? No, no. Se ne tornarono, dice Luca, glorificando e lodando Dio. Allora, attenzione, non avevano trovato quello che cercavano? Oppure sì? Erano andati per vedere un prodigio, si sono trovati di fronte a una cosa banale. Ma tornano contenti perché hanno intuito che dentro quell'avvenimento apparentemente banale, in realtà c'era il prodigio che loro cercavano. Questa è una cosa importantissima e veramente bisogna che ce la scolpiamo nella mente. È quello che normalmente si chiama, nel linguaggio cristiano, il discernimento. Discernimento significa giudizio, capacità di giudicare la realtà, capacità di giudicare le situazioni. Allora, cos'è questo discernimento? Il discernimento è la capacità di vedere l'opera di Dio, l'azione di Dio che passa attraverso gli avvenimenti della nostra vita quotidiana. Vedo un bambino appena nato, vedo una mamma, vedo un papà, ma intuisco che lì c'è Dio. E allora sì che piego le ginocchia e davanti a questo avvenimento semplice e banale trovo tutta la grandezza di Dio. Badate che Dio fa sempre così. Dio, l'infinitamente grande, ama nascondersi nel piccolo. Si nasconde in un pezzo di pane, si nasconde in una carezza, in un abbraccio, si nasconde in una parola gentile. A volte si nasconde anche in un ceffone, a volte si nasconde anche in un rimprovero piuttosto aspro, piuttosto sgarbato. Dio, l'infinitamente grande, ama nascondersi nel piccolo. Come dice un grande santo, non coerceri a maximo, contineri tamen a minimo. Sapete che mi piace il latino, adesso traduco. Non si lascia costringere dal più grande, ma si lascia contenere dal più piccolo. Non coerceri a maximo, contineri tamen a minimo. Allora, perché vi sto facendo questo discorso oggi? Vi sto facendo questo discorso oggi perché questo discorso, cioè la capacità del discernimento, è fondamentale per la vita cristiana. Capodanno è il tempo favorevole per fare i bilanci, diciamocelo, inevitabilmente. Le aziende fanno il bilancio e anche noi facciamo il bilancio della nostra vita in questo periodo, è vero? Ci voltiamo indietro e diciamo: beh, com'è andato l'anno passato? Che è successo quest'anno passato? È naturale, lo facciamo tutti. Bene, Allora, per poter fare il bilancio della vita è essenziale il discernimento. È indispensabile che noi impariamo a vedere la presenza di Dio negli avvenimenti della nostra vita quotidiana, belli o brutti, perché guardate che il Signore non viene solo nelle cose belle. Sant'Ignazio dice che Dio parla nella desolazione come nella consolazione. Ed è sempre così, in effetti. Se Dio ti trova desolato, triste, ti consola. Se ti trova tutto gaudente e festoso, facilmente ti affligge, perché dice: ehi, pensa un attimo al tuo peccato, pensa un attimo al male che c'è nel mondo, invece di pensare solo a divertirti. Se Dio ti trova prostrato a terra, distrutto, ti fa rialzare in piedi. Ma se ti trova in piedi, forte, sicuro di te stesso, ti fa mettere in ginocchio. Allora non è detto che i momenti in cui Dio ci parla, non è detto che i momenti in cui Dio passa nella nostra vita siano necessariamente momenti belli o festosi, capite? Dio parla sempre. Il discernimento è la capacità di riconoscere la parola di Dio che ci raggiunge nella vita quotidiana ed è indispensabile per poter giudicare la nostra vita. È indispensabile per poter dire se questo anno che è passato è stato un anno buono oppure no. È stato sicuramente un anno buono se in questo anno che è passato abbiamo visto e sentito la parola di Dio. Se invece siamo stati sordi e ciechi alla parola di Dio, e allora difficilmente sarà stato un anno buono. Dunque, vedete, questo di cui abbiamo parlato adesso è il primo tema di questo giorno. Però in realtà oggi di temi se ne intrecciano tre. Allora dovrete sopportare, invece di una unica omelia lunga, tre omelie brevi concentrate in una. Perché l'altro tema di cui è inevitabile si deve parlare oggi è che Maria è la madre di Dio. Oggi la Chiesa ci fa ricordare Maria, madre di Dio. Maria che è stata proclamata solennemente madre di Dio nel Concilio di Efeso 431 d.C. Pensate che in quella circostanza, durante quel concilio, ci sono state delle discussioni così violente tra i cristiani che non si fermavano alle aule conciliari, arrivavano a discutere perfino nelle taverne, come oggi si discute su Facebook. Allora, su Facebook ci si limita a insultarsi, nelle taverne esce fuori il coltello. C'è stata parecchia gente che si è fatta male seriamente, discutendo proprio di questo, cioè del fatto se Maria sia madre di Dio oppure no. Ci sono stati dei morti. Possibile che uno si accalora così tanto per discutere di una faccenda di teologia? Esagerati? Vale la pena di litigare per parlare di religione? Dai! E invece la gente tira fuori il coltello quando si parla di religione, sapete? Ma mica soltanto al tempo di Efeso, anche adesso. Ed è giusto che sia così. Perché non c'è niente che mi definisca come persona più della mia religione, più della mia fede. Chi tocca la mia fede tocca la mia identità di uomo. È una di quelle 3-4 cose che definiscono me stesso come persona. Chi sono io? Io sono la mia famiglia, sono la mia religione, poco di più. Quindi è ovvio che la gente si accalora quando si va a toccare queste cose. Non può essere diverso da così. Però il punto della questione è fondamentale. Maria, madre di Dio, non è un discorso tra gli altri. In realtà va al centro, al cuore della nostra fede. Perché? Perché dire che Maria è madre di Dio significa dire che Gesù è Dio. Se Maria è madre di Gesù, dunque Maria è madre di Dio. Ora, non è mica così scontato dire che Gesù è Dio, sapete? Al tempo in cui si faceva questa discussione, molte persone dicevano che Gesù era un uomo straordinario che era stato divinizzato. È diverso dire questo da dire che Gesù è Dio fin da principio. Perché è diverso? Dove sta la differenza? Perché se Gesù era un uomo straordinario che è stato divinizzato, allora vuol dire che la vita cristiana è fatta tutta di sforzo, di buona volontà, bisogna impegnarsi per assomigliare a quell'uomo straordinario. Ok? Viceversa, se Gesù era Dio fin da principio, allora non è l'uomo che deve sforzarsi ad andare verso Dio, ma è Dio che nella sua finita misericordia si è chinato verso l'uomo. Capite che cambia tutto? Si rovescia tutta la prospettiva. Il cristianesimo non è l'uomo che va a Dio. Il cristianesimo è Dio che scende verso l'uomo. Tanto è vero che Maria è madre e vergine, cioè concepisce Gesù senza intervento umano. Questo è fondamentale. Perché? Perché significa che la nascita di Gesù è tutta opera di Dio. Capite? Non c'è la mediazione dell'uomo. Ora, questo vale anche per noi, vale anche nella nostra vita. Come fai a far nascere Gesù dentro di te? Non devi metterci il tuo seme, non devi metterci la tua cooperazione, piuttosto devi farti utero, devi farti grembo, devi lasciarti fecondare da Dio. Non sei tu protagonista, tu ricevi l'azione della grazia. Capite che dentro questa idea di Maria Madre di Dio c'è tutto questo, eh? E veramente è il cambiamento totale, è lo stravolgimento totale della nostra fede rifiutare l'idea che Maria sia la Madre di Dio. Te credo che uscivano i coltelli. Perché? Perché cambia veramente tutto. Ora, questa roba che sto dicendo, io sto cercando di farvela semplice. Guardate che non è, cioè, non è roba passata, del IV secolo. Questa roba è attuale. Anche noi ancora tante volte ce l'abbiamo nella testa l'idea che essere cristiani sia una questione di buona volontà. Anche noi oggi ce l'abbiamo ancora nella testa l'idea che la fede, tutto sommato, sia una cosa in cui progredire a forza di braccia. Anche noi ancora ce l'abbiamo nella testa l'idea che siamo noi a dover fecondare Dio, invece di lasciarci fecondare da Lui. Che siamo noi a dover fare, piuttosto che a ricevere. Allora, guardiamo a Maria e impariamo da lei. Così saremo anche noi madre di Dio, nel senso che genereremo Cristo dentro di noi, o meglio, lasceremo che Dio generi Cristo dentro di noi. È quello che dice San Paolo quando dice: voi che avete ricevuto lo Spirito Santo siete figli di Dio. Ricevere lo Spirito Santo equivale, come Maria, essere fecondati da Dio. Voi che siete stati fecondati dallo Spirito Santo siete diventati figli di Dio, cioè Gesù prende carne dentro di voi, nasce dentro di voi. Dunque, come Maria è madre di Dio, in un certo modo, in un certo senso, anche noi siamo madre di Dio, siamo madre di Dio dentro di noi, se permettiamo allo Spirito Santo di entrare dentro di noi, di cambiarci, di fecondarci. Questo c'entra molto con quello che abbiamo detto prima, eh? Non è una cosa diversa. Perché? Evidentemente perché per far entrare in me lo Spirito Santo lo devo riconoscere. Per ricevere lo Spirito Santo devo capire attraverso quali avvenimenti della mia vita mi parla e soprattutto cosa mi sta dicendo. Quindi occorre precisamente quella virtù, quella qualità che hanno i pastori, che è la qualità del discernimento. Capite? Che è una virtù, come dicevo prima, è una virtù e una qualità fondamentale della vita cristiana. Terzo tema di oggi, oggi è la giornata della pace. 50 anni fa Paolo VI ha stabilito che oggi era il giorno in cui tutta la Chiesa si fermava a pregare per il tema della pace. E veramente in questo tempo sembra un tema essenziale. Sapete che durante la notte c'è stato l'ennesimo attentato a Istanbul. Allora, è qualche cosa di fronte alla quale non possiamo nasconderci e non possiamo sottrarci. Siamo in guerra. Ah, non da ieri, eh. Siamo sempre stati in guerra. In guerra è il mondo per definizione. Il mondo è il luogo della guerra. Perché? Perché il mondo è il luogo del peccato. Dunque, fin tanto che il mondo sarà sotto il tallone del principe di questo mondo, come lo chiama la Bibbia, che è il diavolo, la guerra ci sarà sempre. Quanti anni di pace ci possono essere stati? Credo che siano gli anni di pace totale, gli anni di pace mondiale. Credo che negli ultimi 2000 siano stati una cinquantina, se non ricordo male. Ed è così, è nella natura delle cose. Perché? Perché l'uomo è questo essere qui, l'uomo è conflittuale, l'uomo è bellicante. L'uomo è un essere fatto per la pace, ma che a causa del peccato combatte. Allora abbiamo bisogno di qualcuno che ci restituisca alla nostra vocazione originale, che è la pace. Abbiamo qualcuno che ci restituisca alla grazia, e questo è il Figlio di Dio. Nel Vangelo di oggi è detta una cosa bellissima, che Maria custodisce nel suo cuore gli avvenimenti di cui è testimone. Quali sono questi avvenimenti? È la nascita di Gesù, evidentemente. Ora, attenzione, perché Maria non custodisce nel suo cuore soltanto la nascita di Gesù nella capanna di Betlemme. Gesù, abbiamo detto prima, continua a nascere. Nasce a Betlemme, nasce in me, nasce in te, nasce in ciascuno di noi. Ogni nascita di Gesù è custodita nel cuore di Maria. Allora vedete, la pace inizia da qui, dal permettere che sia custodito nel cuore di Maria la nascita di Gesù dentro di noi. Affidati a lei, metti nelle sue mani questo Gesù che sta nascendo dentro di te. Metti nelle sue mani il tuo futuro. Metti nelle sue mani il tempo che passa. Oggi non è soltanto un giorno di bilanci in cui ci guardiamo indietro. Oggi è anche un giorno rivolto in avanti, è un giorno in cui guardiamo all'anno che verrà. Ecco, metti questo anno nel seno di Maria, lascialo custodire da lei. E vedrai che questo anno ti sarà restituito come un anno di pace. Non perché le cose ti andranno meglio. Per la verità è molto difficile che le cose vadano meglio. Basta guardare all'orizzonte e già si vede che questo anno che viene non sarà migliore del passato. Però di una cosa siamo certi, che sarà un anno con Gesù. Mi piacerebbe tanto potervi dire che quest'anno andrà tutto meglio, mi piacerebbe tanto potervi dire che starete bene, che avrete un sacco di soldi e che tutto filerà liscio, ma non è vero. Quello che invece vi posso dire, perché è vero, è che Gesù stesso ha promesso che sarà con noi. Matteo 28, io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo, quindi anche in questo anno che viene. Ed è questo quello che rende l'anno che viene un buon anno, capite? Il fatto che Gesù è con noi. Allora, se avremo discernimento, se vedremo la presenza di Dio nella nostra vita, sarà un buon anno. Viceversa, se non avremo discernimento, se non saremo capaci di vedere che Dio è presente e agisce nella nostra vita quotidiana, l'anno che verrà farà schifo. Dunque il mio augurio, come hanno fatto schifo tutti i precedenti, dunque il mio augurio per questo anno che viene è molto semplice. Dio vi doni il discernimento, cioè vi doni la capacità di riconoscerlo presente nella nostra vita quotidiana. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose, visibili ed invisibili.